Radio Immagina.
Bentornato ai nostri microfoni all'onorevole Pietro Bartolo, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi, grazie a voi.
Eurodeputato del Partito Democratico, ricordo ai meno attenti che il dottor Bartolo è stato a capo del presidio sanitario di Lampedusa, se non ricordo male, fino al 2019, Bartolo, giusto?
Sì, fino al 2019, poi anni in cui sono diventato europarlamentare.
Esattamente. Allora, Bartolo, senta, parleremo quest'oggi prevalentemente della questione che riguarda i migranti. Io però vorrei, se me lo consente, fare un piccolo passo indietro, perché l'attenzione della stampa in questi giorni è stata tutta per la vicenda di Caivano, anche se non soltanto, naturalmente. Il governo ha messo a punto questo decreto Caivano di cui tanto si parla. Mi dà una sua impressione complessiva, perché insomma quello che più colpisce è che di inclusione non si parla, no? Cioè si parla di, appunto, di pene per i genitori che non mandano i figli a scuola, di punizione, ma non di altro. Lei che giudizio dà?
Ma io sono totalmente contrario a queste punizioni ai genitori, che sicuramente non cambierà nulla. Bisognerebbe invece, ecco, dedicarsi verso una prevenzione, cercare effettivamente di dare quelle possibilità a queste periferie di potersi, di avere la possibilità di un'integrazione, di partecipazione. Invece ben piuttosto sono stati abbandonati e di conseguenza succede quello che è successo. Però, ecco, parlare di sanzioni, ogni volta che si parla di cose fa il governo parla di sanzioni, parla di aumentare le pene, ma questo sicuramente non porterà da nessuna parte. Credo che invece bisognerebbe cambiare strategia e cercare di, occuparsi della prevenzione, cercare di, soprattutto verso i giovani che ovviamente si sentono abbandonati e sono abbandonati, che poi alla fine, ecco, si sentono anche discriminati e vanno a finire in questo pool di sacchi che purtroppo non si riesce a tirare fuori. Quindi parlare di sanzioni, parlare addirittura di arrestare i genitori mi sembra veramente esagerato. Ecco, piuttosto, ecco, come dicevo prima, bisognerebbe, ecco, veramente fare in modo di prevenire tutte queste cose che sono orrende, indubbiamente, e quindi evitare che i ragazzi vanno a finire verso questa strada, che è una strada ovviamente che non ci appartiene.
Certo, oggi c'è una bella intervista, fra l'altro lo dico a chi ci sta ascoltando in questo momento, al fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, sulla stampa di Torino, dove dice, che poi il pensiero riportato anche nel titolo, che è importante che la politica costruisca opportunità anziché arrestare i giovani, perché quella non è la soluzione, Bartolo.
Ma certo che non è una soluzione, ma assolutamente. Io penso anche che sia controproducente, e quindi abbandonare anche queste ragazze senza diritto dei genitori mi sembra veramente, già che hanno dei problemi. Quindi costruire delle opportunità per i giovani, quindi scuola, istruzione, sport, seguirli, dare possibilità anche una volta raggiunto certi, diciamo, traguardi, anche di lavoro, di opportunità, insomma, e tutto questo nasce proprio perché manca tutto questo. C'è stato uno stato proprio di abbandono in particolari situazioni, in particolari anche paesi, quello che abbiamo visto a Caivano è veramente emblematico, e questo non si può permettere, e neanche è sufficiente adesso mandare la polizia a cercare quando bisogna, e creare un'attenzione che deve essere continua e deve essere un'attenzione, diciamo, soprattutto nei confronti dei giovani, dargli tutte quelle opportunità. Giusto dice Don Ciotti, ovviamente, ma insomma Don Ciotti dice sempre le cose giuste, quindi è inutile parlare di quello che dice Don Ciotti.
Certo. Allora, ricordo ancora, per chi si fosse messo all'ascolto di Radio Immagina soltanto oggi, che il nostro ospite è l'onorevole Pietro Bartolo. Per intervenire attraverso le vostre domande, il numero di Radio Immagina a vostra disposizione 342 14 26 902. Intanto le leggo un messaggio, un saluto di un'ascoltatrice che ci segue fedelmente, Laura in Cantalupo. Scrive così: buongiorno, vorrei solo mandare un forte abbraccio al dottor Bartolo e ringraziarlo dal profondo del mio cuore per aver avuto il coraggio non scontato di ritirare il suo voto a favore della famigerata mozione che equiparava fascismo a comunismo. Bartolo.
Ma sì, insomma, è stata una distrazione, che poi ho chiesto scusa pubblicamente, insomma, a volte si può anche sbagliare, ma l'ho fatto in buona fede, per cui mi è sembrato, come dire, giusto, anche facendo brutta figura, insomma. Ho chiesto scusa agli italiani, ma insomma quello è il mio pensiero.
Laura la saluta affettuosamente in questo modo. Senta, allora parliamo un attimo di migranti, Bartolo. Lo vorrei fare partendo da un messaggio, che è questo. Il messaggio è firmato da Nunzio. Volevo chiedere al dottor Bartolo perché quando c'era la Lamorgese, il ministro attuale è Salvini, Salvini andava a fare sopralluoghi con tanto di giornalisti quando nell'hotspot di Lampedusa c'erano poco più di 1000 migranti per chiedere le dimissioni della ministra, e adesso che a volte si sono superati 4000 migranti ammassati come animali, nessuno ha chiesto le dimissioni di Piantedosi. Beh, effettivamente tutto questo colpisce, no?
Ma sì, colpisce, sì, ma d'altronde non lo sappiamo, no? Per le destre, per Salvini in modo particolare, ma adesso anche per gli altri, è stato sempre un cavallo di battaglia, utilizzato ogni qualvolta ci sono delle elezioni, quindi una speculazione bella e buona. Beh, io dico che oggi lui non si fa più, essendo al governo ovviamente, non sa come giustificarsi, però io dico che sinceramente non è che l'aumento degli arrivi, che addirittura è duplicato, è colpa della destra, sono gli eventi che accadono in Africa che purtroppo spingono queste persone a scappare e a venire dalla nostra parte. La cosa brutta è che loro se ne sono fatto un cavallo di battaglia, hanno fatto uno slogan continuo, hanno fatto una speculazione vergognosa sulla pelle della gente, il motivo per cui oggi veramente non vanno a guardare negli hotspot. Sono andato io a guardare quello che succedeva a Lampedusa nel momento in cui c'erano 4200 persone e in condizioni veramente disumane, perché a parte il fatto che è cambiata la gestione, adesso c'è la Croce Rossa con tutti gli sforzi che fanno, ma capisce bene quando in un centro che è dimensionato per 400 ce ne sono 4200, ci possono stare tutte le Croce Rosse del mondo, ma la situazione è veramente drammatica. Qua il problema è che ci vuole invece una gestione più razionale, più intelligente, e la gestione più razionale e intelligente intanto è quella di non farli morire, quindi evitare di criminalizzare anche l'ONG, cercare, insomma, quello che fanno devo dire che fanno le nostre motovedette della Capitania di Porto, della Guardia di Finanza e altri che sono sempre in giro per cercare di salvare delle persone, ma diciamo, il problema rimane che una volta venuti a terra, che anche autonomamente con quei barchini che io sono andato a vedere, che ho toccato, sono salito a bordo su quei barchini, che sono delle trappole mortali, ecco, una volta arrivati a terra, dico io, bisognerebbe attenzionare di più la possibilità di un trasferimento quanto più veloce possibile, trasferimento per evitare di arrivare a 4200 persone in un centro così piccolo, e quindi sarebbe opportuno trovare, loro hanno cercato, ma rimane sempre insufficiente. Oggi devo dire che il centro è vuoto, ma questo dovrebbe, vuoto o quantomeno ce ne sono pochi, questo dovrebbe essere costante, questa attenzione verso i trasferimenti. Oltretutto, ecco, io credo che anche qui ci sia una, come dire, una strategia per creare il caso, creare l'idea dell'immaginario collettivo che c'è l'invasione, che si stanno invadendo, chissà quanti sono, ma in realtà capisce bene che in realtà stiamo parlando di quattro gatti. Ma di che cosa stiamo parlando? Nel 2016, io ricordo che era a Lampedusa, è stato l'anno più grande degli arrivi, sono arrivati 186.000 persone e non 120.000 come adesso. Eppure allora tutto questo clamore, tutto questo polverone non si è alzato, e quindi credo che tutto questo sia proprio una strategia per cui, insomma, per poi farci capire o fare capire agli italiani in questa narrazione in cui si mettono il problema dell'evasione, il problema che portano malattie, il problema che sono terroristi, che sono prostitute, che sono delinquenti, che ci vengono a rubare il lavoro.
E vabbè, tutto quello che poi leggiamo normalmente.
E anche che c'è l'invasione, farci capire questo. Però io dico che 110.000 persone, 120.000 quanto ne sono arrivati ad oggi, ecco, sono un'invasione rispetto a una popolazione di 50-60 milioni di abitanti, mi sembra veramente ridicolo. Se poi lo rapportiamo alla popolazione europea, in cui, ecco, anche qui c'è l'idea dell'invasione rapportata alla popolazione, oltretutto, scusate, io non riesco a capire a volte perché mi cervello, noi abbiamo accolto quasi 9 milioni di persone dopo che è scoppiata la guerra in Ucraina, l'invasione da parte della Russia. Noi abbiamo accolto nel giro di pochi mesi, due o tre mesi, più di 9.000 persone senza diciamo neanche accorgersi quasi, se ne è parlato ma poi non se ne è parlato più, e addirittura abbiamo aperto le porte, giustamente abbiamo implementato la direttiva 55, quella della protezione temporanea, senza neanche chiedere fare una domanda d'asilo, quindi ma giustamente abbiamo accolto quelle persone, tutte quelle persone, dando addirittura lo status di rifugiato senza presentare una domanda d'asilo. Ma è questa l'Europa che voglio io, è questa l'Italia che voglio io, l'Italia che apre, l'Europa che apre le porte, e che se è stata capace di fare questo, e io ne sono orgoglioso di questa Europa, di aprire le porte a 9 milioni di persone, non capisco perché di fronte a 100.000, 120, ma anche 200.000, ma anche mezzo milione di persone.
Lancia l'allarme. Onorevole Bartolo, si fermi un attimo su questo punto. Io intanto volevo salutare e ringraziare il sindaco di Fratta Todina, siamo in Umbria, Gianluca Coata, benvenuto a Radio Immagina, grazie per essere con noi.
Grazie, grazie a voi che mi avete contattato.
Allora resti un attimo lì, sindaco, perché allora volevo introdurre, Bartolo, con il suo aiuto, un altro tema, perché ieri al Viminale il ministro dell'Interno Piantedosi, assieme a lui c'era anche il sottosegretario Nicola Molteni, ha incontrato i sindaci, i prefetti delle città metropolitane, c'era anche il presidente dell'ANCI Antonio De Caro. Il grande tema era quello naturalmente dell'accoglienza, no? Visto che in queste settimane, come ha scritto proprio la stampa, sono volati stracci. Insomma, si parla di fare rete, di fare un gioco di squadra, no? Per rispondere a tutto questo è stato presentato da parte del ministro una proposta con la richiesta generale di un sistema di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo sostenibile, programmato, equilibrato e diffuso. Allora, prima di sentire Bartolo su questo, sindaco Costa, mi dice nel suo comune a Fratta Todina qual è oggi la situazione a proposito di accoglienza?
Allora, noi innanzitutto accogliamo dal 2016, e, come diceva l'onorevole, insomma da quando c'era proprio iniziata la migrazione, e, però ci siamo trovati diciamo adesso in difficoltà, abbiamo una struttura molto capiente perché è un ex albergo praticamente, però comunque un paese di 1.800 abitanti, ci siamo trovati con dai 120 ai 150 migranti, chiaramente non riusciamo a dare diciamo i servizi necessari, ci hanno creato diciamo, ci sono stati dei problemi, delle problematiche importanti, no?
Senta, lei sindaco mi diceva che ha un problema a questo proposito con i suoi colleghi, con i sindaci.
Esatto, il discorso è questo. Io sì, sto portando avanti un'accoglienza diffusa, perché confino con due comuni, Todi e Marciano, di praticamente quasi 20.000 abitanti, sono comuni amministrati dal centrodestra che non hanno nessun migrante, quindi sto portando avanti questa strategia dell'accoglienza diffusa.
E la risposta al momento qual è da parte dei suoi colleghi?
La risposta, non c'è stata risposta, però ho coinvolto il presidente dell'ANCI, il sindaco del comune di Arusa, che è Michele Tognaccini, per diciamo andare avanti su questa strada, perché oramai questa non è più un'emergenza, è strutturale, questa migrazione oramai è strutturale, pertanto tutti i comuni devono fare la loro parte, con una diciamo accoglienza proporzionata al numero degli abitanti di ogni comune.
È chiaro, sì. Perfetto. Allora, si fermi solo un secondo, onorevole Bartolo, che impressione le fa tutto questo? No? Perché appunto questo è un piano messo a punto dal governo Meloni, no? Nel quale poi si chiede collaborazione da parte di tutti. Il problema è che poi a non collaborare sono proprio i comuni di centrodestra, spesso, almeno raccogliamo la testimonianza del sindaco di Fratta Todina oggi.
Beh, insomma, intanto ringrazio il sindaco, ovviamente, che ha detto delle cose giuste. Ovviamente è necessaria un'accoglienza diffusa, evitare grandi centri di raccolta, ne abbiamo avuto nel passato un'esperienza, però come sapete delle buone pratiche ci sono state, gli SPRAR che insomma prevedevano un'accoglienza diffusa, che è veramente, diciamo, la soluzione, potrebbe essere la soluzione, perché all'interno di questi progetti sprarre prima, che poi sono stati chiusi ovviamente dal governo di destra, ma poi sono stati riaperti subito dopo e adesso di nuovo chiuso, perché Salvini fa questi giochetti e cercando di chiudere tutte quelle buone pratiche, prima sprarre e poi sai, per mettere in mezzo alle strade queste persone e creare disagio. Io credo che l'accoglienza diffusa, quello che stanno facendo adesso non deve ovviamente essere solo sulla disponibilità dei sindaci, ma deve essere imposto ovviamente anche a quei sindaci di destra che non li vogliono. E allora, se noi facciamo questo, interessiamo tutti i comuni d'Italia, lei sa benissimo che noi in Italia abbiamo 8.000 comuni e solo poche migliaia, non sono 2-3 mila che sono, come dire, dove ci sono i migranti, quindi bisognerebbe allargare sicuramente e quindi approfittare di questa diciamo scelta che oggi il governo ha fatto, perché non può essere diversa, quella dell'accoglienza diffusa, e quindi partecipare tutto, ognuno deve fare la sua strada, anche perché io credo, ma purtroppo non se ne parla quasi mai, ma insomma io anche a livello europeo credo che a parte quello che ha detto il sindaco, che si tratta di un fatto strutturale, non è un fatto emergenziale, perché dopo 30 anni, se parliamo ancora di emergenze, sbarche, di morte, tutto quanto, non abbiamo capito nulla. È un fatto strutturale. Se noi dobbiamo fare una ragione, dobbiamo affrontarlo come tale. E affrontarlo come tale significa anche cogliere la parte positiva, che secondo me è tutta positiva, la presenza del fenomeno migratorio, perché abbiamo... Qualcuno dice abbiamo bisogno di queste persone, ma è la realtà. Io dico che noi in queste persone ci possono aiutare da tutti i punti di vista, dal punto di vista demografico, dal punto di vista sociale, economico, dal punto di vista anche anche medico scientifico, portano il loro DNA, portano il loro bagaglio ereditario, per cui sono veramente un'opportunità, sono una ricchezza, non lo dobbiamo vedere come un problema, perché problema non è, perché ecco, se parliamo dal punto di vista demografico, noi abbiamo un problema, ma un grosso problema, ma non solo in Europa, ma soprattutto in Italia, dove il calo demografico è impressionante, è una gravissima piaga che possiamo oggi, a parte fare una politica per le famiglie, ma questo capisce bene una cosa che bisogna vedere, diciamo, con una visione, una prospettiva più lungimirante, ma oggi noi abbiamo veramente la possibilità di ovviare a questo calo demografico e che ci può aiutare, ecco, grazie alla presenza di queste persone che possono veramente aiutarci, ma anche dal punto di vista sociale, economico, queste persone se lavorano e se gli diamo la possibilità, una volta arrivate in Italia, non solo di integrarle ma farle interagire, diciamo, a pieno titolo con la nostra società, queste persone ci possono veramente dare una mano d'aiuto dal punto di vista anche economico.
Certo,
perché noi sappiamo che se queste persone gli diamo la possibilità attraverso un documento valido che, ecco, gli dà la possibilità di poter essere assunti e quindi lavorare, invece di andare a lavorare a nero e non produrre niente per lo Stato, invece in quel modo, ecco, gli imprenditori seri, onesti, perché ce ne abbiamo tantissimi in Italia, sarebbero ben felici e stanno facendo pressione sul governo di assumere queste persone, e una volta fatto questo queste persone pagherebbero anche le tasse, sarebbero ben accette nel territorio, perché non andrebbero a delinquere, perché purtroppo a volte sono costretti a cadere nelle mani delle associazioni malavitose e quindi sfruttati senza dare nulla allo Stato. Io ricordo qualche tempo fa Boeri, quando era direttore dell'INPS, ha detto che grazie alle tasse che hanno pagato i migranti abbiamo salvato l'INPS, ed è vero, per cui se noi gli diamo questa possibilità, non solo andiamo a risolvere la desertificazione dei paesi, che ce ne sono tanti in Italia che purtroppo stanno soffrendo tutto questo, ma addirittura potrebbero contribuire alle casse dello Stato, che oggi si trova particolarmente in difficoltà, creando quell'economia reale, l'economia di chi va a sporcarsi le mani, chi va a raccogliere pomodori, chi va a edificare le case, chi nelle edilizie, chi nell'agricoltura, chi nella viticoltura, nella zootecnia, che sono persone che veramente da questo punto di vista ci possono dare una mano d'aiuto.
Assolutamente. Ecco, Bartolo, mi faccia tornare un secondo, anche perché credo che abbia una riunione alle porte, dal sindaco di Fratta Todina. Sindaco Coata, oggi di che cosa avete bisogno in particolare?
Ma noi abbiamo bisogno, allora, prima cosa di una redistribuzione delle persone presso altri comuni e alleggerire il centro di accoglienza straordinaria che abbiamo noi qui nel nostro comune. Poi il secondo passo è far velocizzare anche la questura per fare i documenti di queste persone, perché comunque allora la questura è sotto organico, ha pochissimo personale e quindi impiega molti mesi per fare i documenti, perché dopo queste persone, come diceva l'euro parlamentare, allora se hanno i documenti molti magari vanno anche verso altri paesi, verso la Francia o si spostano Germania o Belgio, ma altri possono iniziare a lavorare subito. Perché cosa succede? Non possiamo tenere queste persone qui solamente, diciamo, al vitto e alloggio, ma vanno fatti progetti per inserirli nel lavoro, per includerli nella società, corsi di italiano, ma soprattutto una volta che hanno imparato l'italiano possono comunque anche intraprendere un lavoro, no? Perché cosa succede? Nel momento in cui superano il reddito, lavorano, possono prendere la casa in affitto e procedere e continuare l'attività,
certo,
lavorativa.
È chiaro, è chiaro.
Va impostata questa strada, perché sennò altrimenti
è tutto più difficile. È chiaro.
È tutto più difficile. Esatto, però anche lo Stato si deve strutturare per rilasciare i documenti in maniera più velocemente.
Gianluca Quada, grazie per essere stato con noi. Lo ricordo, è il sindaco di Frattatodina. Grazie molte, grazie sindaco, buon lavoro, a presto,
grazie,
arrivederci.
Grazie a voi.
Arrivederci e grazie. Onorevole Bartolo, sentalo, ci avviamo verso la fine del filo diretto. Intanto una domanda di un nostro ascoltatore, Rodolfo Buccico: quale può essere il quadro normativo operativo europeo nel quale inquadrare la questione migranti in maniera efficace?
Guarda, sicuramente non è la strada che ha seguito fino ad oggi, perché abbiamo visto che dopo 30 anni continuiamo a parlare delle stesse cose. Evidentemente il regolamento di Dublino non funziona, oltretutto l'abbiamo dichiarato un fallimento attraverso una risoluzione che è stata approvata a larga maggioranza in plenaria, e quindi evidentemente dobbiamo cambiare totalmente strategia. Quello che sto facendo e stiamo facendo adesso, sulla scorta di la proposta che è stata propinata dalla Commissione, c'è il nuovo patto sulla migrazione, sono 3 anni che lavoriamo per cercare di trovare la soluzione, e devo dire che io fra l'altro sono il relatore ombra per quanto riguarda i socialdemocratici, che si occupa di questo dossier, si chiama RAMES, comunque asilo e migrazione, e dopo 3 anni di lavoro in Parlamento siamo riusciti ad approvare prima in Commissione Libe, di cui io sono, che è la Commissione competente, ma di cui io sono vicepresidente, siamo riusciti a trovare un compromesso, ovviamente con il voto contrario dei Fratelli d'Italia e della Lega, ma comunque abbiamo avuto comunque la maggioranza, siamo riusciti ad approvare questo compromesso che non è quello che volevo io al 100%, ma un buon 80%, che in soldoni glielo dico perché è abbastanza complicato, perché in pratica a seguito della dichiarazione di un paese sotto pressione migratoria, come nella specie italiana in questo momento, scatta un meccanismo di solidarietà gestito dalla Commissione che prevede l'80% degli arrivi aventi diritto di una redistribuzione automatica e obbligatoria su tutti gli Stati membri e il 20% in aiuti finanziari o personale o attrezzatura ai paesi che sono sotto pressione migratoria. Quindi questo già è veramente una buona soluzione, cioè dire una redistribuzione, perché il problema non è italiano, non è greco, il problema è un problema europeo, e di conseguenza l'Europa deve partecipare tutta, e quindi secondo quello che dice oltretutto l'articolo 80 dei trattati, che parla di condivisione delle responsabilità e solidarietà. Ecco, questo dovremmo applicare noi, e abbiamo quindi approvato questo compromesso. Adesso ovviamente dobbiamo confrontarci, lo faremo, il primo confronto, che si chiama trilogo, lo faremo proprio in plenaria la prossima settimana con il Consiglio, per cercare di trovare un compromesso. Magari dovremmo cedere qualcosa, ma viva Dio, senza scendere oltre certi limiti, ma se riusciamo ad approvare questo provvedimento, questo compromesso, io penso che la storia della migrazione in Europa cambierà, e anche la Polonia e l'Ungheria dovrà accettare, perché un regolamento dovrà accettare queste persone, anche se purtroppo in questa occasione abbiamo avuto un voto contrario, ma insomma ha contato poco, perché poi l'abbiamo approvato lo stesso, il voto contrario di SCR, dove c'è Fratelli d'Italia, e di dove c'è la Lega. Ovviamente io credo che questo diciamo, è stata una strategia anche questo, perché vogliono loro che rimanga lo status quo per poter continuare a fare, diciamo, speculazione sulla pelle della gente, ma soprattutto per, diciamo, come dire, aiutare o salvaguardare o proteggere i più loro amici, la Polonia e l'Ungheria.
Certo.
E questo non va bene, perché io penso che il fenomeno migratorio non è un problema di destra, neanche un problema di sinistra, è un problema che riguarda le persone, uomini, donne e bambini, è un problema che riguarda persone. Quindi speculare sulla pelle della gente è veramente immorale, quindi insieme dobbiamo trovare la soluzione, e la soluzione significa governare il fenomeno migratorio e quindi affrontarlo con intelligenza, con razionalità, lungimiranza, anche perché io scherzando dico che fra decine d'anni l'Europa sarà una grandissima RSA, tutti vecchi, quindi veramente, allora se non lo...
Onorevole Bartolo...
Dal punto di vista...
Ecco, la stavamo perdendo, il segnale poi è tornato. Senta, la interrompo perché siamo in chiusura. Intanto c'è un brevissimo messaggio di Mario, che è un iscritto al Partito Democratico, che dice: a mio avviso il partito dovrebbe accentuare il suo atteggiamento propositivo. E poi le chiedo un'ultima cosa: tra 10 mesi ci sarà un voto europeo. Quanto peserà secondo lei la questione migranti nel dibattito?
Sicuramente è una delle questioni più discusse su tutti i tavoli politici in Europa, in Italia e non solo in Italia, quindi capisce bene che questo qua influirà molto. Noi dobbiamo ovviamente cercare di dare quelle risposte, ma come diceva la persona di cui mi ha mandato questo messaggio, sicuramente come dire, cercare di trovare delle soluzioni. Io sto tentando in tutti i modi qua in Europa, dobbiamo parlarne, è un tema di cui dobbiamo discutere senza nascondersi e cercare di trovare, come dire, le soluzioni e proporre delle soluzioni che purtroppo fino ad oggi non abbiamo, come dire, discusso fortemente con più incisività. Dobbiamo farlo, non dobbiamo nasconderci, non dobbiamo avere paura delle destre, tant'è che io dico sempre che nella passata legislatura in campagna elettorale, io che non avevo mai avuto esperienza politica di campagna elettorale, ho parlato solo di migrazione, in 2 collegi oltretutto, solo di migrazione perché quello sapevo parlare. E sono stato uno dei candidati più eletti. Evidentemente la gente vuole parlare di questo, quella gente che magari ormai non vota più, oppure è disillusa, oppure ha perso fiducia, e quindi dobbiamo ridare fiducia parlando di temi che non solo della sanità, non solo ovviamente di quelle che sono l'istruzione e tutto quanto, che sono problemi importantissimi, soprattutto i cambiamenti climatici, ma dobbiamo parlare anche di migrazione. E di migrazione dobbiamo parlare in modo propositivo, cercando di vedere il fenomeno migratorio in senso positivo, come un'opportunità, come una ricchezza, come un problema da cui difendere le nostre frontiere, perché io sento dire spesso dobbiamo difendere le frontiere, ma le frontiere vanno difese quando un paese è in guerra. Noi, viva Dio, non siamo in guerra con nessuno e non siamo neanche in guerra con questi bambini che purtroppo ancora facciamo morire nel Mediterraneo. Questo è vergognoso, noi dobbiamo affrontarlo incisivamente questo problema, noi dobbiamo discutere e dobbiamo dare anche delle soluzioni. E questo è un compito nostro, soprattutto un compito della sinistra, perché ha a cuore queste problematiche e questi temi. Noi ci occupiamo di valori che ci appartengono, che sono solidarietà, rispetto dei diritti umani, rispetto dello Stato di diritto. Ecco, di questo dobbiamo parlare.
Certo. Onorevole Bartolo, allora intanto io la ringrazio per essere stato quest'oggi con noi. Le faccio naturalmente i migliori in bocca al lupo, guardando al lavoro dei prossimi mesi, e poi avremo tempo e modo di risentirci. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi. Grazie.
Arrivederci e grazie. Noi con questo siamo giunti al termine della trasmissione odierna, ma anche della settimana per quanto riguarda il nostro filo diretto. Vi ricordo che ci ritroveremo puntuali lunedì prossimo alle 13. Un ringraziamento a Mario Compagnone alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming, tutti voi all'ascolto, e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata, buon ascolto e a presto.